Radio 3 Lezioni di musica. I quintetti per archi. Wolfgang Amadeus Mozart, quintetto K614, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica, cominciato ieri, dedicate ai quintetti per archi, più precisamente alla formazione in quintetto di due violini, due viole e violoncello, e stiamo parlando degli ultimi due quintetti di Mozart. Ieri il grande, grandissimo quintetto K593, e oggi parliamo del K614, un pezzo a cui sono io personalmente molto affezionato perché è l'ultima grande composizione cameristica di Mozart, l'ultimo pezzo importante che Mozart scrive per una combinazione strumentale. È un pezzo che Mozart iscrive nel suo catalogo nell'aprile 1791 e ha delle caratteristiche molto diverse rispetto al precedente quintetto. Il K593 cominciava con una grande introduzione lenta, cioè questa espansione e allo stesso tempo una estrema, come dire, semplificazione, rarefazione del materiale. Questo aspetto è comune anche al 614, la semplificazione, una meravigliosa semplificazione del materiale, la concentrazione su singoli motivi, su piccoli temi, quasi haydniana, qui è più insistita. Molti pensano che questo quintetto sia addirittura per certi versi un omaggio a Haydn. Haydn in questo periodo era in Inghilterra, i due si salutano alla fine del 1790, non si vedranno più perché quando Mozart muore nel dicembre del 91 Haydn è ancora in Inghilterra. Sta di fatto che molti aspetti, addirittura alcuni temi, come vedremo, di questo quintetto richiamano direttamente Haydn. Nel primo movimento, per esempio, è evidente l'insistenza su un singolo motivo, un singolo elemento tematico, che è proprio questo inizio. Ve lo rifaccio sentire. Ecco, questo ritmo in particolare. Delle ripetizioni, quattro note e poi per tre volte. Questa insistenza sul motivo è praticamente, come dire, onnipresente nell'intero movimento. La transizione sarà. Secondo tema. Chiaramente è un tema diverso rispetto al primo, ma sentite l'inizio. Beh, credo che la tendenza monotematica, il collegamento ritmico fra il primo e il secondo tema sia evidentissimo, ma come avete visto, questo stesso elemento conduce la transizione dal primo al secondo tema, per esempio. Conduce anche tutto ciò che segue il secondo tema. Lo sentirete, c'è una concentrazione sul motivo che ha, credo, veramente pochi equivalenti nell'opera di Mozart. Chissà, alcuni hanno sostenuto che con questo quintetto K614 Mozart stesse cominciando a intraprendere una strada diversa che forse avrebbe portato la sua musica strumentale in luoghi del tutto inesplorati. Naturalmente questa è un'ipotesi che resta, come dire, priva di qualunque verifica, dato che purtroppo Mozart morirà pochi mesi dopo. Ma per cominciare direi che possiamo ascoltare senz'altro l'esposizione, tutta la prima parte dell'Allegro di molto con cui comincia questo quintetto K614. Sentirete da subito che Mozart non rinuncia comunque a sviluppare un tipico dialogo, perché per esempio le due viole cominciano facendoci sentire questo motivo fondamentale e i due violini rispondono. Le viole rispondono ancora. Violini. Il dialogo si fa più serrato e poi arriviamo improvvisamente al tutti, cinque strumenti. Quindi c'è una come dire, una organizzazione dello spazio. Lo spazio diventa un'altra categoria fondamentale nell'ultimo Mozart, più di quanto lo sia in precedenza. Qui andiamo quasi verso Beethoven sull'organizzazione spaziale. Sentirete questi dialoghi fra le due viole, i due violini, le due viole, i due violini. Pian piano gli strumenti si raggruppano e arriviamo a questo tutti improvviso, questo forte. Quindi c'è una progressiva conquista dello spazio, una progressiva unione dei cinque strumenti fra loro, e questo è un altro elemento di complessità, un altro elemento che ci mostra veramente quanto mai per Mozart la materia musicale fosse qualcosa che si scolpiva letteralmente nello spazio sonoro. Ma ascoltiamo l'esposizione del primo movimento del quintetto K614. Violini, di nuovo le viole, violini. Si addensa tutti, si svuota di nuovo, transizione, sentite, tutto sul motivo. Secondo tema, sentite il ritmo, nel violoncello, di nuovo il motivo. Nuovi dialoghi, l'inizio della ripetizione dell'esposizione. Avete sentito, credo sia molto evidente la concentrazione su la transizione, comincia su questo elemento. Dopo il secondo tema sentiamo di nuovo questa insistenza, e poi la fine, queste ultime battute in cui il motivo viene smembrato. Sentite proprio queste tecniche, sono già tecniche di sviluppo, la frammentazione di un tema in piccoli motivi che vengono sfruttati nella elaborazione. Forse avete anche colto i movimenti nello spazio, per esempio, questo sarebbe il momento culminante, il punto culminante dell'intera esposizione. Poi Mozart improvvisamente si sposta di oltre due ottavie e il violino ricomincia a salire. Questo è, avete sentito questo movimento? Si sposta verso l'acuto, raggiunge un punto culminante, poi improvvisamente un salto verso il grave e poi nuova salita. Punto culminante ancora più alto. Ecco, questa è una tecnica, questa conquista graduale dello spazio. Non a caso qui siamo proprio alla fine dell'esposizione. Se noi seguissimo nel corso di questa esposizione quali sono le note più acute che il compositore raggiunge, ci renderemmo conto che pian piano, man mano che l'esposizione avanza, Mozart raggiunge note sempre più acute. Questa è una tecnica relativamente rara nelle composizioni di Mozart, nelle composizioni da camera di Mozart, che invece diventerà assolutamente abituale in Beethoven. L'idea che la conquista progressiva dello spazio verso l'acuto e verso il grave sia uno dei mezzi attraverso i quali il compositore organizza la tensione della forma. In Mozart non siamo tanto abituati a pensare, o almeno a percepire, questa musica come costruita secondo linee di forza spaziali, un termine che alcuni studiosi usano a proposito di Beethoven, ma nell'ultimo Mozart invece sono abbastanza evidenti questi elementi, che diventeranno poi tipici, addirittura caratteristici, nella musica di Beethoven di lì a poco. Qui siamo nel 1791, non dimentichiamo che Beethoven arriva a Vienna l'anno successivo, un po' più di un anno più tardi, nel novembre del 1792. Non vi faccio sentire lo sviluppo, che ovviamente presenta la stessa insistenza sul motivo, quindi comincia. Però poi c'è un tema di sviluppo, altra caratteristica. Questi ampi salti, un tema molto frastagliato, contrastato, che in qualche modo dialoga, si alterna con il motivo principale. Non abbiamo il tempo per ascoltare anche lo sviluppo, la ripresa, naturalmente è uno stimolo in più per l'ascoltatore che può facilmente trovare questo quintetto e scoprirne i segreti, che sono veramente infiniti, la ricchezza assolutamente meravigliosa. Il secondo movimento è probabilmente un altro omaggio a Haydn, addirittura sembra citare direttamente una composizione haydniana, sembra citare il movimento lento della sinfonia numero 85, la cosiddetta Regina, ne abbiamo parlato qualche tempo fa. Mozart scrive questo andante in forma di rondò e una volta di più c'è una straordinaria, direi, concentrazione su un singolo elemento motivico. Il tema iniziale di questo andante è poi i classici sospiri. Queste note legate a due discendenti, ne abbiamo parlato tante volte, sono un cliché vocale, è proprio la figura del sospiro. Ma l'aspetto che a Mozart interessa maggiormente, più che questi sospiri, è il ritmo di questo inizio. Questo ritmo lo sentiremo in continuazione. Questo è un rondò, quindi questo tema tornerà diverse volte. Interessante il fatto che tornerà variato, riscritto, per esempio. Questi sottilissimi e delicatissimi ricami che il secondo violino costruisce intorno alla linea del tema cantata dal primo violino. Ma direi, per cominciare, sentiamo almeno questo inizio così caratteristico e poi vedremo forse il momento più straordinario della elaborazione di questo tema. Sospiri. Sposta ovviamente in un'altra direzione. Lo ripete. Seconda parte. A questo punto il brano evolve, è un rondò, quindi è nella classica forma che viene in genere sintetizzata attraverso delle lettere A, B, poi il ritorno di A, poi C, la sezione centrale ancora più contrastante, e poi un ulteriore ritorno di A. Il B è una sorta di secondo tema, poi torna il tema principale con quella variazione che vi ho fatto sentire. Il il tema viene sempre suonato praticamente identico a se stesso dal primo violino, ma il secondo violino ricama delle note intorno al tema, e questa è una caratteristica frequentemente presente nelle composizioni di Haydn, per l'appunto. Anche per questo questo quintetto da molti viene considerato un omaggio a Haydn. E poi la sezione centrale che una volta di più è basata alla C, cosiddetta C della forma del rondò, A, B, A, C, A, una volta di più è basata sul ritmo del tema. Siamo in un'altra tonalità, naturalmente. Qui cominciamo a renderci conto di quale sia il gioco che Mozart ci propone. I continui ritorni di questo ritmo così riconoscibile, tan, 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 ta, 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 quindi soprattutto le prime tre note, no? Oppure? Oppure? Comincia nell'ascoltatore a ingenerarsi, come dire, una abitudine a queste tre note ripetute, e il gioco di Mozart comincia a questo punto ad essere: bene, ti presento le prime due note assolutamente, però sulla terza nota in genere succede qualcosa, la terza nota diventa l'elemento di sorpresa. E questo comincia a rivelarci questo gioco, un gioco in realtà una volta di più tipicamente haydniano. Insistere su un elemento ritmico molto semplice e molto riconoscibile che pian piano comincia a cambiare significato. Quando poi tornerà il tema principale, naturalmente viene quindi riconosciuto come qualcosa di familiare. Per rendercene conto possiamo sentire questa sezione C. Sentirete come pian piano le tre note ripetute e ribattute diventano in qualche modo l'elemento generatore di una serie di sorprese, addirittura di dissonanze sbalorditive. Lo vedremo fra poco. Tema C, sentite le tre note. Tema contrastante. Ascoltiamo. Qui c'è già una trasformazione, sentite? Di nuovo le tre note, ma attenzione. Avete sentito questa dissonanza? Nuova sorpresa. Questa è una ripresa. Tema contrastante. Dialogo costante fra i cinque strumenti. Riascoltiamolo. Dissonanza. Dobbiamo tornare al tema iniziale, sentite come? Di nuovo le tre note. Avete sentito che dissonanza? E ora? Sembra Stravinsky? Torniamo al tema. e questa è la terza variazione, naturalmente la terza, avete sentito una nuova variazione con la viola. Ci fa sentire queste nuove variazioni, ma l'aspetto impressionante era forse questo, l'avete sentito, no? E cosa succede su questa terza nota? Questo è l'accordo che scrive Mozart. Poi di nuovo. Sentite che cosa succede sopra questo? Incredibile. Mozart scrive delle dissonanze che sembrano veramente novecentesche. Se questo fosse un pezzo di Stravinsky, credo che non saremmo particolarmente sorpresi. Vedete in che modo progressivamente questo semplice, delicato, delizioso anche tema haydniano, da una parte nelle riprese di questo tema abbiamo delle variazioni ornamentali anche molto delicate, e d'altra parte invece le ricorrenze di questo ritmo finiscono pian piano per generare un sistema letteralmente di sorprese, di dissonanze che si fanno sempre più aspre. Ecco, probabilmente una volta di più questo è un pezzo, come capite, un pezzo che ha degli elementi di novità sperimentali assolutamente incredibili. Molti studiosi si sono chiesti se queste novità dell'ultimo stile mozartiano non avrebbero finito per appunto portarci in direzioni del tutto imprevedibili. Non lo sapremo mai. Certo, alcuni aspetti dell'ultimo Mozart oggi suonano particolarmente profetici, fra cui queste incredibili dissonanze nel corso del secondo movimento di questo quintetto. Il minuetto, forse possiamo sentire anche semplicemente l'inizio di questo minuetto. Vi parlavo dell'uso dello spazio nell'ultimo Mozart. Bene, questo molto spesso si osserva anche nel modo in cui Mozart costruisce i temi, per esempio temi che sono una linea discendente. Questo elemento viene poi nel corso del brano rovesciato, per esempio. Linee di questo genere, che quindi ci sono delle, una volta di più, dei movimenti ascendenti e discendenti che si contrappongono fra loro. E questo aspetto è un aspetto, come vi dicevo, che porta decisamente, chiaramente verso lo stile, il grande stile drammatico di Beethoven. Possiamo, penso, almeno sentire l'inizio di questo minuetto e poi parleremo del finale. Di nuovo discendente. Riascoltiamolo. Discendente, ascendente. Sentitelo. Discendente, violoncello. Ascendente nelle due viole. Naturalmente adesso c'è la ripetizione. Avete sentito questo gioco di contrappesi, questo uso dello spazio, questo uso delle direzioni, che in realtà non è così caratteristico dello stile mozartiano. Lo stesso aspetto, anche amplificato in qualche modo, si trova nel finale, nell'ultimo movimento. Ultimo movimento che è basato su un tema che è chiaramente una citazione da Haydn, ve lo faccio sentire. Quindi una volta di più un movimento discendente. E poi un improvviso gesto ascendente. un'ottava discendente e un gesto ascendente che raggiunge un punto culminante. Perché dico che questa è una citazione da Haydn? Perché c'è un quartetto di Haydn in questa stessa tonalità, che era stato scritto poco più di un anno prima, l'opera 64 numero 6, che comincia con questo tema. Mozart scrive: Haydn. Il tema di Mozart è una inversione del tema di Haydn. È un quartetto scritto nella stessa tonalità. Credo che l'omaggio sia molto evidente, assolutamente evidente. Ma come sentirete, perché adesso lo ascoltiamo il brano, come sentirete Mozart aggiunge degli elementi di complessità, in particolare un raffinatissimo, straordinario uso del contrappunto, l'uso di una serie di sorprese tonali. Per esempio, improvvisamente questo tema lo sentiremo. Si sposta in tonalità lontanissime. Questo è un gioco che appartiene a Haydn, ma devo dire che raramente Haydn riesce a svilupparlo con la delicatezza, la leggerezza una volta di più che Mozart invece riesce a offrirci, a regalarci in questo suo estremo capolavoro cameristico. Abbiamo giusto il tempo per sentire un po' di questo meraviglioso finale. Stiamo parlando del finale del quintetto per archi K614 di Mozart. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, ci sentiamo la prossima settimana, continueremo la nostra esplorazione del repertorio quintettistico. Intanto buona domenica da Giovanni Bietti.